Italia The Musical Box, questa è la nostra ottava puntata.
Bentornati, bentornati.
Siamo qui, Renato alla mia destra.
E Stefano alla mia sinistra.
Abbiamo una puntata speciale oggi.
Una puntata speciale, sapete che una su quattro è speciale e questa è la puntata che noi abbiamo così denominato The Longs,
citando oltretutto una raccolta di pezzi dei Genesis,
esatto,
molto famosa.
Esatto, The Longs, perché è una puntata in cui vi faremo sentire pochi pezzi, in realtà 5, ma piuttosto lunghi, intorno ai 10 minuti ciascuno,
rispettando una tradizione del prog che è quella di avere anche pezzi molto lunghi.
Esattamente, esattamente. Allora cominciamo subito con dei mostri sacri del rock prog, che sono i Pink Floyd. Nel 77 i Pink Floyd pubblicano il loro nono disco, che ha per titolo Animals. Si tratta di un concept album ispirato al famoso romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali. Qui nel disco le metafore e la critica sociale del testo originario del libro vengono comunque rese con una grande forza nelle liriche di Roger Waters, che, anche se non volgari, però non sono mai state così piene di odio e di denuncia nei confronti della società arrivistica inglese e non inglese. Il disco all'epoca ebbe poco successo, ma successivamente in realtà è diventato uno degli album più amati e più apprezzati dai fan di questo gruppo.
Sì, dopo tre brani iniziali che, insomma, con una certa feroce rabbia descrivono il mondo e i misfatti dei cani, che appunto in questa fiaba sono gli arrampicatori sociali disposti un po' a tutto pur di arrivare al potere,
esatto.
E dei maiali, che invece sono gli sfruttatori che si ingrassano alle spalle degli altri, arriva il brano che vi facciamo ascoltare oggi, che è dedicato invece alle pecore, cioè quelle persone più deboli che hanno bisogno di essere così protette
perché e di seguire un leader, esatto. Seguire un leader per sentirsi al sicuro.
E Waters, appunto uno degli autori, insomma, di questa canzone, pur riconoscendo loro minore consapevolezza, non esita a criticarli, visto la loro cieca sottomissione a qualcun altro.
E certo, Sheep, anzi, senza la S finale, questo è il titolo appunto del brano, inizia con una descrizione quasi, no, pittorica del belare delle pecore, inconsapevole del pericolo che incombe su di loro. Poi rapidamente si passa ad atmosfere più cupe e con l'ingresso della batteria e poi dell'intera band dopo, il ritmo diventa molto incalzante a simboleggiare la lotta di classe. Il brano contiene anche riferimenti religiosi, in realtà, vero?
Sì, appunto la cecità sociale, diciamo, delle pecore è infatti paragonata anche alla fede cieca,
esatto,
la fede religiosa. E appunto nella parte centrale di questo pezzo, su un inquietante tappeto di note di basso e sintetizzatore, si sviluppano invece vari tipi di assoli.
Esatto, tra l'altro a metà della canzone, un po' una curiosità questa, circa verso la parte, una volta finita la parte strumentale, è possibile anche ascoltare una voce estremamente distorta da un vocoder che recita in un modo praticamente incomprensibile una versione, diciamo, bastardizzata, se vogliamo, del Salmo 23 della Bibbia, in cui Dio è raffigurato come un macellaio che accudisce le sue pecore con lo scopo di farne cotolette d'agnello. Questa è una trovata provocatoria che ha trovato non poche reazioni, non sempre entusiastiche, da parte del pubblico.
Come sempre. Con la ripresa del canto, le pecore si ribellano in massa ai loro sfruttatori, riuscendo finalmente a sconfiggere i cani. Ma nel finale tornano a mostrare la loro natura sottomessa, che non potrà in realtà mai cambiare. Questa che è iniziata è Sheep, e loro sono i mitici Pink Floyd. Thank you. Questa era Sheep dai dei Pink Floyd, dall'album Animals.
Nel 77, e cambiamo completamente genere di musica, ma rimaniamo nel 77 appunto, con un gruppo italiano, anzi diciamo astigiano,
sì, proprio che, di questa,
esatto,
regione.
Di questa regione. Il gruppo si chiama La Locanda delle Fate, originario appunto dell'Astigiano, fu fondato negli anni 70 sulla scia di quella tradizione, diciamo, rock progressive espressa già da altri grandi artisti che vi abbiamo fatto sentire, come il Banco, la PFM e così via. La formazione in realtà è molto ricca, oltre al tipico ensemble rock ci sono ben due tastieristi, Conta e Mazzoglio, e due chitarristi, Vevey e Naviglio, di cui uno è anche voce flautista.
Sì, quindi anche qua abbiamo il solito polistrumentismo,
esatto,
tutti i caratteri di una band prog, insomma tutti gli effetti.
Esatto.
La band appunto esordisce nel 77 con l'album Forse le lucciole non si amano più, pubblicato dall'etichetta Polydor. Questo disco è riccamente arrangiato e anche molto ben strutturato, viene considerato infatti la più compiuta opera progressiva realizzata in Italia dopo l'epoca d'oro, che corre più o meno, abbiamo detto, dal 66, 68 al 74. Nonostante il chiaro riferimento ai grandi del rock sinfonico, appunto come abbiamo detto Banco, PFM o anche al rock sinfonico inglese, la Locanda delle Fate regala emozioni fresche per l'epoca, originali, con un incantevole ricamo di tastiere, parti cantate in atmosfere fiabesche, dimostrando anche grandi capacità tecniche.
Certo, notevoli capacità tecniche. L'album però non vendette granché all'epoca, anche perché in quegli anni il pubblico stava lentamente cambiando gusto, il prog viveva un momento di forte decadenza e era gli anni in cui il punk stava prendendo piede. Delusi dai risultati, il gruppo, ridotto ormai a 5 elementi, pubblicò ancora due singoli decisamente più scarsi e commerciali, e nell'80 definitivamente il gruppo si scioglie per non pubblicare più nulla, insomma.
Con l'avvento poi appunto del neoprog, del movimento neoprog, nel 93 il gruppo torna in auge, insomma, e ci riprova pubblicando un live registrato sempre nel 77. Ne deriva una parziale reunion che darà i suoi frutti poi nel 99 con il disco Homo Homini Lupus, album appunto di buon livello ma nettamente inferiore al primo. Ed è proprio da quel capolavoro che abbiamo estratto il brano che vi facciamo ascoltare, per poi dimostrarvi qual è la magia della Locanda,
del loro suono.
Forse le lucciole non si amano più.
Locanda delle Fate.
Compra più. lucifario scuro sempre si alzerà. Una luce accesa o spenta ci sarà, mentre dal buio intanto spunterà una nuova favola. La gente guarderà, qualcuno invecchierà.
Santi tremano, ed io forse sceso già, 2 miliardi di occhi in lacrime, in faccia a quel che riderà.
Delle fate con Forse le lucciole non si amano più, dall'omonimo album del 77.
E adesso dall'astigiano torniamo nella patria prog per eccellenza, insomma di tutto rock, poi in Inghilterra. Parliamo di un gruppo, i Van der Graaf Generator, che vi abbiamo già presentato, vi abbiamo anche parlato un po' della loro storia, citando più volte il loro capolavoro, Pawn Arts. Oggi, grazie a questo speciale, abbiamo colto l'occasione per approfondire un disco che è una pietra miliare del prog e del rock in genere. Descrivere in modo oggettivo, però, i propri Beniamino e Renato...
Sono i Beniamini di Stefano.
È sempre una cosa difficilissima, non perché corra poi in realtà il rischio di essere lezioso, ma perché non vengono proprio le parole.
Rimane senza parole.
È troppo poco quello che...
Esatto.
Vabbè, proviamo lo stesso. Allora, l'album è composto da tre soli lunghi brani dal sapore lirico, come avete capito i Van der Graaf ci tengono molto a queste tematiche, ma anche abbastanza estragnante, un'opera dall'elevato contenuto espressivo.
Sì, l'opera d'arte inizia già, se vogliamo, dalla copertina del disco, che è disegnata dal pittore Paul Whitehead, di cui abbiamo già parlato perché è stato coinvolto in molti progetti dei Genesis. Quasi tutte le copertine dei primi album dei Genesis erano disegnate da lui. Nel quadro, appunto, che apre la copertina, c'è un sipario che si apre su un cosmo e ci mostra questo mondo con vari personaggi illustri, da Giulio Cesare, Napoleone, Shakespeare, John Lennon, tutti incapsulati dentro a delle pedine da scacchi, dei cuori pedine, appunto, come recita il titolo dell'album stesso. La musica invece è una specie di viaggio psichedelico in cui sax, batteria, tastiere si mescolano in un susseguirsi di riff anche un po' schizofrenici, intervallati da parti melodiche di lirismo piuttosto intenso.
Menherg, questo è il pezzo che abbiamo scelto per voi, comincia con una bellissima melodia sorretta dal pianoforte, una delle più belle di tutto il prog, sia per intensità che per pathos. Segue un intermezzo paranoico e martellante dove la voce si fa sempre più aspra e straziante. Qui Emil proprio ci insegna che differenza corre fra interpretare un brano e sentirlo proprio bruciare nelle vene. Poi la musica si stempera nuovamente per dare voce ad un sax dal tono lirico che ci riporta alle battute iniziali.
Sì, e poi si arriva finalmente alla conclusione del brano, un'esplosione di percussioni, suoni e cori inquietanti, e che termina con un urlo violento del sax. Altri brani dello stesso disco sono anch'essi molto belli e stupendi, come la suite Plague of Lighthouse Keepers, ma che è troppo lunga per essere ascoltata in radio, e dice il mio amico Stefano, che ha scritto queste note, troppo bella per essere tagliata anche di un solo minuto. Non riusciamo a essere imparziali, lui soprattutto non riesce a essere imparziale, e niente, questo è Menherg, sono i Van der Graaf Generator.
Tempest. While the angels live. his cloak into the corner of my room. And I am of my youth, and solemn waiting old man in the gables of the roof, he tells me
mitici Van der Graaf del Generator con Manerg del 1971.
Che commozione.
Che commozione, veramente commozione. Condivido.
Dall'Inghilterra ci muoviamo stavolta negli Stati Uniti.
Già, torniamo una volta negli Stati Uniti.
Che appunto anche questa un po' in ritardo è stata patria del prog.
Certo.
Con un gruppo dimenticatissimo.
Assolutamente. Ma proprio, che diciamo, vale... potremmo definirli sfigati.
Esatto, ma che vale in realtà anche tantissimo. Si chiamano Jez da Urfa. Sono appunto sempre sinfonici e diciamo Sono proprio uno di quei gruppi che, per cui l'espressione nel posto giusto, al momento giusto, non va proprio bene.
No, non si adatta assolutamente.
Non ci si riferisce proprio a loro. Questo gruppo, il cui nome curioso deriva dall'accostamento di Yazd e Urfa, rispettivamente due città dell'Iran e della Turchia, nasce nel 1973 ed è forse la più bella espressione di prog americano degli anni 70. Il sound di questa band ha in realtà profonde radici del rock inglese, con influenze che stanno soprattutto di Gentle Giant, di Yes, ma rielaborate in modo assolutamente personale e molto virtuoso.
Certo, certo. Nel 75 il gruppo, dopo due anni della fondazione, produce una demo intitolata Boris, con una tiratura di appena 300 copie, oggi praticamente introvabile dal costo esorbitante. È stato poi ristampato,
esatto,
mi pare, nel 99.
Per qualche collezionista.
Esatto. Registrata questa demo in appena tre giorni, questo album, primo album, contiene ovviamente ancora delle imperfezioni, delle dettate dall'inesperienza sostanzialmente, ma già contiene delle melodie che hanno notevole spessore. La musica è sorprendente, caratterizzata da un virtuosismo notevole e da una fantasia incredibile, con continui cambi di tempo, parti riflessive, parti melodiche, alcune frizzanti, altre frenetiche, jazz, rock, folk, classica, mescolato insieme. Tanti generi da cui attingono questi artisti, che hanno anche la grande capacità di mescolarli in un modo al tempo stesso sofisticato, ma piacevole e gioioso anche.
L'anno successivo, con la nascita dell'album Sacred Baboon, cioè Babbuino Sacro, questa
sì,
è la traduzione,
esatto.
Tutti questi elementi vengono ripresi, rielaborati, diciamo, in una chiave più curata, con maggiore tecnica, con maggiore maturità, tanto che troviamo riproposti e riarrangiati anche altri pezzi che erano già in Boris. Sempre nel 76 gli Yazd Urfa sembrano finalmente aver trovato un'etichetta per la pubblicazione dell'album, ma sfortunatamente l'accordo fallisce. Dopo una serie di esibizioni dal vivo nell'81 la band si scioglie e bisognerà aspettare addirittura l'89 perché il vinile,
esatto,
appunto di Sacred Baboon veda
la luce, recuperato in modo quasi storico, quasi archeologico da un amante del genere,
esatto.
Quindi un gruppo talentuoso ma sfortunato, gli Yazd Urfa. Se fossero nati in Inghilterra qualche anno prima, sarebbero sicuramente entrati nella top dei grandi gruppi progressive di sempre.
Sì, anche perché hanno fatto solo questo disco.
Esatto.
Chissà cosa avrebbero potuto proporre
in altri dischi successivi. Invece il punk e la disco music, che ormai erano alle porte imperanti nel 76-77, sono stati la loro morte,
esatto,
li hanno morto della loro sottovalutazione. Per rendere un'idea del vertiginoso stile di questa musica, ci ascoltiamo ora il pezzo Tota in de Moia, che è dedicato anche alla memoria del cantante di questo gruppo recentemente scomparso. Sono gli Yazd Urfa.
In the Moya dall'album Sacred Baboon degli Zeta Wolf. Avete sentito che ricchezza nella struttura,
esatto. Simile ai Gentle Giant, per esatto, questo mi piacciono molto.
Una ricchezza spettacolare.
E torniamo in Inghilterra, torniamo con dei mostri sacri del prog. Si tratta dei Genesis, di cui vi abbiamo già fatto
anche
sentire.
Anche qua è difficile non sbilanciarsi,
pezzi già precedenti. E torniamo con un brano che dal titolo Fear to Fifth, che è tratto dal loro album di maggior successo, Selling England by the Pound del 73, e si tratta, a parere di molti, una delle loro migliori composizioni. Io personalmente sono totalmente d'accordo, forse una delle migliori composizioni in assoluto che abbia mai sentito, una di quei 100 dischi da portare su un'isola deserta, insomma, se crolla tutto il resto, insomma. E nonché una dei brani più complessi e articolati nella melodia. Viene concepita questo brano da Tony Banks, il tastierista della formazione, per pianoforte solo, fin dai tempi della scuola superiore. E il brano viene poi riproposto e riarrangiato nella versione definitiva e pubblicato nel 73.
Il brano inizia con un'introduzione che ormai conoscete tutti, perché è anche la nostra sigla.
Esatto, è la nostra sigla d'inizio. Esatto.
In stile molto classico, al pianoforte, a coda, per poi cambiare di tempo e introdurre una prima parte cantata accompagnata da percussioni e da una progressione di accordi all'organo Hammond. Segue quindi una dolce melodia suonata al flauto da Gabriel, che è anche flautista oltre che cantante,
esatto,
e sfocia come d'incanto in una trascinante, virtuosa ripresa del tema iniziale al pianoforte, suonata da Banks al sintetizzatore Arp Pro Soloist.
E a questo punto la magistrale entra in gioco, la magistrale e violinesca, no? Queste sonorità da violino, chitarra di Steve Hackett, che riprende la melodia di flauto precedente suonata e cantata da Peter Gabriel, e in uno degli assoli che sono in realtà tra i più celebri di tutta la musica degli anni 70. Questo assolo è stato poi ripreso anche da Steve Hackett, scusate, in dischi da solo,
Genesis,
in pezzi,
revisited, eccetera.
Infine Peter Gabriel riprende la parte cantata e il brano si conclude con una chiusura al piano di Banks. Insomma, l'avete capito, una specie di piccola e meravigliosa sinfonia prog della durata di circa 10 minuti, estremamente rappresentativa della musica dei Genesis del periodo d'oro.
Per curiosità diciamo ancora che il titolo della canzone, che è intraducibile, si tratta infatti di un gioco di parole dato dall'assonanza del nome Firth of Forth,
che è un fiume, un estuario nel nord della Scozia,
del termine appunto Forth con Forth, quarto, sostituendolo poi di conseguenza con Fifth, quinto, quindi un gioco di parole.
Un gioco di parole, sarebbe l'estuario del quinto, ma non,
esatto,
significa nulla.
Nel tipico genere
genesiano,
insomma. Per voi, Fourth or Fifth dei Genesis.
The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy. To see reflected there the trees, the sky, the lily fair. Death is lying just below. The mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall. Madrigal, an inland sea, is symphony. Na 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 na. Of dino songs, urge the sailors on. Lured by the siren's cry.
Thank you.
Ed era la meravigliosa Firth of Fifth dei Genesis, da Selling England by the Pound. E con questo vi salutiamo.
Ahimè, ci tocca tagliare. Noi vi salutiamo, speriamo vi sia piaciuta e vi diamo appuntamento alla,
alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao.
Ciao. The sands of time.